Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Perché ridi?
Perché noi abbiamo uno stupido in regia.
Ma non è vero.
E su questo?
E su questo, come no, non è vero. Ci fai ridere, ci fai. Guarda che volto ha Picozzi dopo quello che gli hai detto.
È vero però.
Dai. Sono sempre più...
Guarda,
ma sai preso. Perché? Perché hai più barba. Hai più barbona.
Sì, io sì. Ho mantenuto, un, non lo so se, se poi, se no, poi si conserverà.
L'occhio chiaro, la faccia più o meno buona, sì, è un po' Babbo Natale.
Va bene, buongiorno Picozzi, come stai? Come hai passato
bene,
la Pasqua?
Bene, pranzi in famiglia, film con amici. Sono andato a vedere film di Albanese e della, che avete
Virginia
ospitato.
Raffaele, sì, ti è piaciuto?
Raffaele. Direi più sì. Che ho visto okay. Critiche stroncanti assolutamente gratuite. Invece mi è proprio piaciuto, carino, tenero.
È la polarizzazione della società. Una cosa deve essere o bellissima o una cagata. Ci sono anche mille sfumature, è probabilmente una di queste.
È proprio questa della polarizzazione, è una cosa a cui stavo pensando mentre venivo qui stamattina in tema crime. Cioè, mi chiedevo come mai sulle vicende di cronaca nera ci dovesse essere una estremizzazione sempre totale. La divisione in partiti, innocentisti, colpevoli, ma non solo. Cioè, adesso c'è questa vicenda che sta tenendo un po' un banco da qualche mese di questa mamma che ha lasciato morire di fame praticamente la sua bimba per andare. Ecco, c'è una drammatizzazione, ma una polarizzazione così forte, e mi chiedevo a che cosa fosse dovuta, ma l'unica spiegazione possibile è una:
i social.
Sì, ma il perché ci si orienti, perché in fondo la storia della cronaca nera non ci dice che c'è molta diversità rispetto a quello che accadeva decenni fa.
I media?
No, probabilmente è l'impossibilità di concepire di accettare alcune situazioni.
Ma quello non c'è sempre stato, però. Scusa.
C'è sempre stato. C'è sempre stato, però con questa moltiplicazione il fatto che tu non possa accostare, non possa veramente avvicinare una situazione, non ti possa identificare in comportamenti o menti criminali, fa sì che trasformi tutta la profondità, tutto il dolore e l'angoscia di alcune storie in colpevole, innocente, da punire, non da punire, con punizioni esemplari, e tutto diventa una grande storia. Probabilmente il costo di questa trasformazione in storia è il togliere emozioni.
Certo.
Le emozioni sono soltanto superficiali ed apparenti, per cui questo è, ed è probabilmente dovuto a un meccanismo psicologico di cui chi si rende partecipe non ha neanche la consapevolezza.
La contezza, diciamo.
Di cosa parliamo oggi, Picozzi?
Parliamo di crimini dell'odio, uno in particolare è avvenuto recentissimamente negli Stati Uniti, è una questione che si è chiusa nel 2022 con il verdetto che è avvenuta nel 2020, quindi stiamo parlando ancora, ogni giorno, cioè, insieme alla cronaca nera c'è qualche fatto di cronaca che contempla l'odio razziale, non da ultimo le vicende legate a frasi presunte pronunciate in campo durante una partita di calcio, e anche quello hanno naturalmente alimentato dibattiti e scontri tra innocentisti e colpevolisti, prescindendo da una situazione che, se vuoi, era assolutamente banale. Qualunque siano le colpe, tu per poter addebitare un fatto a qualcuno devi averne le prove. Beh, non puoi trasformare la presunzione di innocenza, o quantomeno non puoi trasformare la presunzione di innocenza in presunzione di colpevolezza legata ad alcuni atteggiamenti che sono stati equivoci o non pienamente puliti, trasformarla in due partiti, anche qui subito due partiti.
Mi piace perché oggi c'è una del tutto casuale continuità tra l'ospite.
Parliamo di Stati Uniti comunque.
Esatto, e anche il disco che mettiamo, cioè oggi sembra veramente che abbiamo fatto apposta.
Abbiamo un fil rouge.
E invece è tutto casuale.
Andiamo con la prima parte della scheda.
Siamo a Seattle Shores, un sobborgo di Brunswick, cittadina di 15.000 abitanti nel sud della Georgia. È una limpida domenica d'inverno, sta per finire il febbraio del 2020. Un ragazzo di 25 anni, Ahmad Arbery, sta facendo jogging per le strade del sobborgo. A un certo punto si rende conto che dietro di sé avanza un furgoncino. Ahmad si sposta ancora più sull'interno marciapiede per farlo passare senza rischi. Ma il furgoncino, anche se ha tutto lo spazio, non lo supera. Lo segue esattamente alla stessa velocità, anzi, dietro il primo furgoncino ne appare un altro. Ahmad cerca di non farci caso e continua a correre. Passa un minuto, ne passano due, e Ahmad capisce che quei furgoncini sono lì per lui. Decide di scappare, ma è allora che uno dei furgoncini lo sorpassa per sbarrargli la strada. Ahmad cerca di fuggire dal lato opposto, ma l'altro furgoncino si mette di traverso. Ahmad si sente perduto. Sa che a questo punto può solamente confidare nella buona sorte. Da uno dei furgoncini scende un uomo, si chiama Travis McMichael. Ha qualche anno più di Ahmad. È stato fino a quel momento nel furgoncino guidato da suo padre Gregory, mentre nell'altro furgoncino c'è un loro vicino di casa, William Bryan, detto Roddy. Travis si avvicina ad Ahmad. Lo accusa di aver compiuto un furto in una delle case del vicinato e di stare tentando una fuga. Ahmad replica che non sta fuggendo, sta solo facendo jogging. Lo fa tutti i giorni.
Finisce così?
This is America. Cosa dicevamo prima della polarizzazione? Due messaggi a caso. Che pezzone col cuoricino sotto. Sì. Che musica di merda.
Vabbè. L'Italia che si divide.
Ma lui non puoi pretendere che i social ti rispondano sufficientemente buona.
Certo.
Lui si chiama Donald Glover, ma è più famoso come Childish Gambino, un personaggio molto interessante dell'entertainment americano perché è un po' attore, un po' cantante, uno di quelli che solo in America.
Ma questo è della famiglia Gambino.
Esatto, esatto.
Picozzi, ritorniamo a noi.
No, stavo pensando che Socrate si rivolterebbe nella tomba, lui e il suo metodo di apprendere, quello di girare per l'agorà, per l'acropoli, certo, ateniese, e fa le domande a tutti quelli che passava, beccava il giudice e gli chiedeva: ma secondo te cos'è la giustizia? Naturalmente tutti si fermavano attorno perché attratti, certo, da questo capannello, un po', se non sa che cos'è la giustizia un giudice. E naturalmente Socrate poi lo metteva in difficoltà perché gli diceva: sì, tu mi hai spiegato, ad esempio, giustizia è restituire qualcosa che ti è stato dato. Sì, lui però diceva: sì, però se quello che devo restituire è una spada che mi è stata prestata e la persona a cui la devo ritornare mi ha appena raccontato che la moglie l'ha tradito e quindi ragionevolmente con quella spada tornerà, quindi gliela devo restituire oppure no? E devo dire che con questo alla fine ha guadagnato un boccale di cicuta. Perché esatto, la gente, gli ateniesi, che poi all'epoca potete immaginarvi, se la tiravano abbastanza quanto a cultura, quanto a democrazia e modernità, avere un rompiballe che faceva saltare certo, i fondamenti di qualunque disciplina. Allora siamo rimasti nel 2020, è quasi Natale, c'è questo ragazzotto di colore, Ahmad, che sta facendo jogging. A un certo punto sente un furgoncino che arriva e si fa da parte, dice: vai, passa pure, c'è spazio per tutti e due. Questo invece si mette alla stessa velocità, poi ne compare un secondo, alla fine viene bloccato e da uno dei furgoni scende questo ragazzo che si chiama Travis McMichael. E a un certo punto lo accusa di avere combinato una rapina nel quartiere dove vivono.
Ma perché?
Perché era nero e perché correva. Anzi, diciamo che tutto sommato nella ricostruzione che McMichael, figlio e padre, e anche l'accompagnatore Roddy sul furgoncino faranno, c'è il stava scappando e quando abbiamo provato a intercettarlo ha aumentato la falcata. Quindi questa è la dimostrazione prima che avesse qualcosa da cui fuggire, naturalmente poi lasciando da parte tutto quello che riguarda era
come se fosse strano accelerare se due macchine ti si parano accanto e ti seguono, è ovvio che uno accelera, che
sì,
deve
soprattutto se poi sei vestito da jogging, perché lui lo faceva abitualmente tutti i giorni. Questo ragazzo che ha 34 anni all'epoca dei fatti gli si accosta, comincia ad accusarlo, questo Ahmad reagisce, nasce una sorta di colluttazione e si spintonano l'uno con l'altro perché Ahmad è comunque anche un ragazzo in ottima forma fisica, si spintonano e naturalmente a un certo punto Amata pensa: speriamo che non scendano anche gli altri due dal camioncino. Perché Rodi oltretutto si è messo anche a filmare con il telefonino, a riprendere col telefonino la scena, siamo nel dicembre 2020, quindi con apparecchiature moderne, e Ahmad pensa: se scende l'altro uomo che era in compagnia di quello con cui sta battibeccando, più l'altro testimone sul secondo furgoncino, io torno a casa con le ossa rotte. E naturalmente, mentre sta facendo questa riflessione, Travis McMichael estrae una pistola, gli spara un bruciapelo, per cui il nostro povero Ahmad crolla a terra, morto, stecchito.
Siamo un po' senza parole, diciamo.
Questo perché è uno dei crimini dell'odio più incomprensibili. Devo dire che naturalmente, siccome il paesino è piccolo,
la gente mormora.
Diciamo che più che mormorare, il rumore di uno sparo si avverte, non è scambiabile. Poi devo dire che negli Stati Uniti, ecco, quando succede a noi, dalle nostre parti in Italia, c'è subito una diatriba. Se quello che è stato sentito da un testimone occasionale sia un colpo d'arma da fuoco o la marmitta di un motorino. Negli Stati Uniti devo dire che questo dubbio non c'è mai, perché la loro conoscenza dei rumori che vengono, cioè, permette a qualunque privato cittadino di
riconoscere
se è un calibro o se è un fucile mitragliatore.
Comunque le cifre degli omicidi in America sono fresco di notizia, perché per preparare l'intervista a Costa abbiamo un po' sfogliato il suo libro. Ragazzi, sono delle cifre incredibili, cioè in proporzione, non vorrei dire una cazzata, credo che l'Italia ne abbia 300 all'anno di omicidi, l'America
meno,
6.000. E non è la stessa proporzione tra la popolazione, è enormemente di più. Enormemente.
Io so che mia figlia, che vive e lavora come medico a New York, mi raccontava che quando le toccava fare il tirocinio nei pronto soccorsi, era diventata un'esperta di riconoscimento dei tramiti dei proiettili. Perché in un turno solo.
Cosa sono i tramiti?
Il tragitto.
Ah, ok.
Dove era entrato e che strada aveva preso il proiettile. Perché in una notte sola in pronto soccorso, mediamente, casualmente distribuite, mediamente lei vedeva 7 ferite da coltello e una sparatoria.
Ragazzi,
per ogni turno, 300... in uno dei 10 ospedali, non l'unico.
Ma lo vedi delle cifre, 300 contro 6.000. Cioè l'Italia ne ha 300.
Per 45 volte più grande l'Italia.
No. Ma siamo a...
No.
Non ha detto Costa 45 volte più grande.
No, come territorio, come popolazione sarà... ma devi considerare gli abitanti.
Mi pare che siamo sui 300-350.
1 a 6. Quindi hai 20 volte più omicidi a fronte di 6 volte più... Cioè, ragazzi, è follia totale. Va bene. Insomma, va abbastanza bene. Il resto della storia...
Dopo la pausa.
Tra poco.
Va bene.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Picozzi, qui i nostri ascoltatori sono attentissimi, ci stanno dicendo che negli Stati Uniti la lotteria con $1 billion è stata vinta.
Si è raffreddato o è veramente un bilione?
Bilione, scritto. È stata vinta da una giovane donna del New Jersey di origine italiana che lavora in ospedale.
Scusa, senti il tessuto che ha oggi. Questo è Kashmir.
È Kashmir.
È tua figlia, Massimo.
Magari, ragazzi miei.
Quanto è un bilione? Un miliardo?
Un miliardo.
Miliardo. Sì. Miliardo di dollari.
No, l'ho sentita recentemente, ma era alle prese con i turni di guardia, per cui...
Tu dici non
penso,
è lei.
Penso che non... Con un miliardo probabilmente magari mezzo pronto soccorso.
Se lo compra.
Se lo
parliamo
compra.
Di $1.000 milioni, quindi più o meno $1.000 milioni di euro.
Pensate a quanta gente gioca all'otto per poter arrivare a simili vincite. A parte poi i famosi studi su dove sta la felicità, che hanno preso come campione tutta una serie di personaggi che avevano vinto centinaia di milioni.
Sono finiti malissimo.
Sono finiti tutti.
Perché poi lì? Perché non sono capaci. Perché è una ricchezza improvvisa e non si trovano, si ritrovano incapaci di gestirla.
Dirtelo in termini semplici non so, però evidentemente il concetto che sta sotto è che i soldi non fanno la felicità, però devo dire che rimangono nei sogni di ciascuno di noi. Cioè ciascuno di noi ha il sogno di domani mattina non mi presento.
Sì.
Con le varianti peraltro, con mi presento e mando tutti a quel tal paese,
è più quello, dai.
Oppure neanche sparisco da un giorno all'altro e se mi cercano
non,
micro,
lo dico
non
a
sono
nessuno.
Interessato.
Non sono interessato.
Per esempio Picozzi, anche se vincesse un billion, il giorno dopo va, scrive, fa il podcast, vieni qua, wow, beh, non cambia, no, tu non no, cambieresti no, di una virgola la tua vita.
No, 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 alcune cose che faccio attualmente non le dico, certamente non la radio.
Riguardano la tua sfera privata?
La sfera professionale, certamente non, la radio è una delle poche cose che continuerei, anzi ci metterei anche più energia ed entusiasmo, altre probabilmente le lascerei, perché alla fine non ho la fortuna di lavorare soltanto su cose che non stressano, cioè alcune cose tutto sommato stressano.
Ritorniamo
e soprattutto
a noi.
Ti mettono, lo sapete qual è la, la situazione che più mette in crisi un lavoratore?
Il rapporto con i colleghi?
Nel rapporto con colleghi superiori e tutto.
La
qual
differenza
è?
Di reddito? Il gap di reddito
è da una statistica, da un lavoro di ricerca americano, è l'essere utilizzati senza che tu ne abbia consapevolezza.
Ok.
Cioè l'essere manovrati alle tue spalle, ancora peggio di essere trattati. Certo, poi il leitmotiv che porta molta gente a pensare di cambiare lavoro è l'inciviltà. Per cui quando io sento seminari, dibattiti sulla gestione del posto di lavoro in cui sento salutate, fate un sorriso, dite buongiorno e buonasera, ringraziate, sono portato a pensare che siano delle sciocchezze. In realtà, peraltro, la controprova invece ti dimostra che è assolutamente vero. Certo, devi giocartela bene, perché è famoso il caso del Panama Smile, nel senso che a un certo punto, sto parlando di qualche decennio fa, fu chiesto a tutte le hostess della Pan American, che adesso non c'è più, è scomparsa come compagnia aerea, di mostrare un bel sorriso a tutti i passeggeri. Peccato che se tu mostri un sorriso simulandolo, sorridi con la bocca ma non con gli occhi, cioè non ti si contraggono i muscoli orbicolari, per cui ne risulta un falso sorriso, il sorriso Panam, e questo irrita molto di più che non nemmeno non fare un accenno di sorriso.
Da allora lo chiamano sorriso Panam?
Sì, sì, Panam Smile.
Magari.
È una delle regole fondamentali.
Il finto...
un sorriso fake che naturalmente poi ti comporta un'irritazione maggiore. Tornando ad Ahmad, arrivano, se si sente questo colpo di pistola, arrivano... escono i cittadini di Brunswick, arriva la polizia, scende e si mette subito, si dirige verso l'auto in cui c'è McMichael, padre, e si mettono a parlottare fra loro. Si chiamano per nome, che negli Stati Uniti è un modo, in lingua inglese è un modo per darsi del tu, visto che non c'è il certo. Tu e il lei. E questo è presto spiegato perché il padre della persona che ha sparato, di Travis, lavorava nelle forze di polizia. Per cui la polizia si accontenta della spiegazione, è stato un incidente, si è rivoltato, noi stavamo per fermarlo, abbiamo una pistola, denunciata, mio figlio ce l'ha, regolarmente denunciata, questo ha cercato di strapparmela, è partito un colpo. E il capo della polizia, sulla volante appena intervenuto, dice va bene caro il mio... McMichael, puoi andare, ti credo, e sulla parola viene rimandato a casa.
Sapete che un bilione è un milione di milioni? Noi abbiamo detto mille?
Un miliardo.
È un milione di
miliardo
milioni.
Invece è mille milioni.
Mille milioni. Quindi sono mille miliardi?
No, esattamente. Miliardi. Esattamente, sono mille miliardi.
Mandiamo la scheda che devo andare in banca. Dai.
Allora, siamo in bagno. Per l'emozione.
Il giorno del delitto, Travis ha 34 anni. La sua infanzia in Georgia è normale e felice, con alcuni apici come il conferimento del premio da buon cittadino quando va alle elementari, per le buone maniere e per il comportamento impeccabile a scuola. Fa parte dei Boy Scout, che sono la sua principale passione insieme al baseball. Non ama guardare la TV o stare davanti al computer. Vuole sempre uscire a giocare. Gli piace stare all'aria aperta. Da adolescente fa il bagnino in una piscina per mettere da parte i soldi per comprarsi la macchina. Un giorno ha salvato la vita di un bambino che stava colando a picco. Un bambino afroamericano. Un bambino nero, come Ahmad. Ma a quanto pare è stato un salvataggio così rapido che non se ne è accorto nessuno. Nel 2007 entra nella Guardia Costiera e va a prestare servizio ad Alameda, in California. Fa da meccanico sulle navi, viene coinvolto in operazioni antidroga che fermano l'arrivo di stupefacenti negli Stati Uniti dal mare. Anche la carriera in guardia costiera gli garantisce premi e riconoscimenti per il buon comportamento. Dopo il trasferimento a Jacksonville, in Florida, dall'altro lato dell'America, è protagonista del salvataggio di una coppia di anziani la cui imbarcazione stava affondando. Lascia la guardia costiera nel 2016 per motivi personali. La sua compagna gli ha appena dato un figlio e preferisce trascorrere più tempo in famiglia.
Perdonatemi, ma io su queste cose mi fisso. Quant'è un milione? Perché qualcuno scrive che, come dicevamo noi,
è un miliardo.
È un miliardo. Invece no, io su Google trovo dovunque che il bilione, $1 billion, sono un milione di milioni. Qualcuno ce lo spiega?
Quindi 1.000 miliardi.
Come dicevamo prima.
Scusa, un miliardo come si dice in americano?
Siccome si dice, io pensavo si dicesse billion, però evidentemente no.
Boh.
Qualcuno ce lo spiega?
Ma tanto non...
Vabbè, comunque sono tanti.
Che differenza fa?
Vabbè, comunque sono tanti, non c'è dubbio.
Non credo ci arriveremo mai a quella
cifra.
No,
è vero che poi siamo abituati a sentire i prezzi delle ville o delle star hollywoodiane, ma si parla sempre di qualche decina di milioni di dollari. Io non ho mai sentito andare oltre, anzi, in genere sotto i 100 milioni di dollari, che già, tutto sommato.
Ok.
Se facciamo il calcolo che...
Ce l'ho.
Dai.
Sì, e in America non esiste il concetto di miliardo, quindi un billion in America è
un miliardo,
esatto. Mentre in italiano il bilione è un milione di milioni.
Esiste anche in italiano il bilione?
Probabilmente sì, ma probabilmente ho sbagliato ancora.
Vabbè, diciamo allora che la villa di Brad Pitt vale 50 milioni di dollari e questo si è vinto 1.000 milioni di dollari. Si può comprarsi 20 ville,
20 ville
hollywoodiane in realtà, ecco. D'altra parte ci sono personaggi ricchi che noi ogni tanto sentiamo avere ville ovunque e noi ci chiediamo, sì, bellissime, ma alla fine poi non ti affezioni a nulla, cioè certo. non, che è una cosa
e poi,
assolutamente naturale.
Quanto paghi di IMU?
E con un milione, con un biglio,
non hai problemi, ce la fai, vabbè.
Ce la fai.
Che poi è un discorso che fanno sempre i ricchi. Quelli che hanno tantissime proprietà dicono, però sono tante spese, meglio non averle. Tu dici, ma scusa, ma qualcosa dovrai... Su qualcosa dovrai sacrificarti.
Ma poi c'è tutto il problema di gestire la servitù, capisci? Cioè devi trovare dei buoni maggiordomi che ti coordinano, ti tengono aperte le residenze estive. Cioè.
Torniamo a te, sennò poi mi cazziano, dicono che ti levo spazio.
Allora, diciamo che abbiamo ricostruito la biografia di Travis Travis McMichael, che è una storia che va lontano dall'ipotesi di razzismo. In fondo lui ha servito il paese nella guardia costiera partecipando anche a operazioni di polizia e naturalmente possiamo anche immaginare che soprattutto più ancora che in California, soprattutto in Florida, gli agenti arruolati siano di tutti i colori del mondo e quindi la disciplina per poter portare avanti un lavoro di squadra di polizia implica il fatto che ci sia una buona sintonia tra soggetti di etnia diversa. Cioè, oltretutto stavo pensando anche che le serie televisive o i film che vediamo di solito nelle unità da Criminal Minds, SWAT, compagnia, c'è un mix di etnie diverse. E quindi è difficile capire come diavolo questo ragazzo si sia inventato questa uscita così drammatica. Sta di fatto che la famiglia è una famiglia ben voluta, la madre fa la levatrice, il papà, abbiamo detto, lavora nelle forze di polizia. C'è da dire peraltro che il suo matrimonio non va bene, lui si ritrova divorziato, senza soldi, lascia poi la guardia costiera, torna a vivere con i genitori e probabilmente in quei 2 anni, dove si registra anche nel 2019 il pensionamento del papà poliziotto, probabilmente succede qualche cosa, divorzio del ragazzo, dimissioni, cioè pensionamento del padre. Tra il 2019 e il 2020 accade qualcosa che porta nel dicembre 2020 all'uccisione di questo povero Diamond, di questo povero ragazzo.
Mettiamo un disco
e torniamo con l'ultima parte di CSI Milano.
CSI Milano.
Yes, and, come dire, ok, ma poi, che si lega bene anche a, ok, ma poi Picozzi, che succede? Come finisce questa
storia?
Succede
che vanno a processo e naturalmente la ricostruzione dei McMichaels è quella di dire no, in realtà noi abbiamo inseguito un sospettato perché c'erano stati dei furti nel nostro quartiere, abbiamo visto un ragazzo di colore, che noi siamo un bel quartiere bianco, che correva, gli abbiamo detto ehi fermati, questo
non si è fermato,
allora abbiamo preso i furgoncini, gli abbiamo fatto un agguato e lui ha reagito male, Per cui sì, è vero, mio figlio gli ha messo le mani addosso, ma lui però ha cercato di disarmarlo. E mio figlio la pistola se la può portare dietro. Cioè, voi immaginate andare a rincorrere un ragazzo che si fa una corsetta per conto suo e fermarlo con in mano una pistola. Cioè, se questo non deve quantomeno tentare di far ragionare la certo. persona, se non ci riesce, di fuggire. Si arriva a processo, c'è però un colpo di scena che vi anticipo. Che...
Eh no!
Sì? Però non lo so se ve lo anticipo.
Ma scusa, non spoilerarti da
e
solo.
Se per caso non è contenuto nell'ultima parte della scheda, ve lo racconto dopo.
Dopo, va okay, bene, va sentiamo bene. La scheda.
La versione dei fatti dei McMichael non è quella di un inseguimento culminato in un assassinio. È piuttosto quella di un idillio familiare che padre e figlio cercano di difendere in ogni modo. Quella maledetta domenica Greg sta facendo le pulizie. Leigh sta cucinando con l'altra figlia Lindsay, mentre Travis è appena tornato con suo figlio da un grande magazzino dove ha comprato delle sementi per il giardino. All'improvviso, Greg caccia un urlo. Rieccolo! È lui! Si riferisce a un ragazzo che ha sorpreso in casa qualche giorno prima, nella notte dell'11 febbraio, e che gli è sfuggito prima che riuscisse ad acciuffarlo. È convinto che si tratti dello stesso ragazzo che da qualche mese sta introducendosi nelle case del vicinato per rubacchiare qua e là. I video delle telecamere di sorveglianza che Greg si è fatto mostrare dai suoi amici di polizia dimostrano inequivocabilmente che è nero. Vedendo passare Ahmad di corsa davanti alla loro casa, è come se i McMichael avessero visto improvvisamente rovinata la serenità domestica che avevano costruito con tempo e pazienza. Temono che l'uomo sia in fuga da un altro delitto. Sono certi che sia armato, non hanno dubbi che sia la stessa persona che ha compiuto i furti. Chiamano allora il vicino di casa e iniziano a inseguire Ahmad con l'intenzione di bloccarlo fino all'arrivo della polizia per favorirne l'arresto. E per inseguirlo non prendono solo i furgoncini, prendono anche le pistole. Leigh resta terrorizzata a casa. Sente uno sparo, poi un altro, forse un terzo. In lontananza vede la polizia che accorre e la folla che si assiepa. Non esce a controllare ciò che è successo. Qualche vicino passa a rassicurarla. Suo marito e suo figlio sono al sicuro. Il nero ha provato ad aggredirli e a strappare la pistola dalle mani di Travis, ma è rimasto colpito nella colluttazione.
Era proprio lui, è uguale. Del resto, è nero. Insomma, quelli sono tutti uguali.
Peraltro,
cioè, questo, entrato questo è nero, il pensiero come è questo. Dice, inconfondibilmente.
Il pensiero è questo, sono tutti uguali.
È nero.
Quello che peraltro non c'era nella scheda, ma vi aggiungo, è che sì. A un certo punto la posizione dei McMichael, padre e figlio, forse sulla scorta del fatto di aver appartenuto fino a un paio d'anni prima alle forze dell'ordine di Brunswick, è una posizione così forte che cretinamente e fortunatamente chiede Gregory di allegare al fascicolo della vicenda tutto ciò che le testimonianze, compreso il video registrato dal vicino di casa con il suo telefonino. Peccato che il video registrato dal vicino ti racconti totalmente un'altra storia, ti racconti dell'agguato, ti racconti dello sparo a distanza senza alcuna colluttazione. Per cui a un certo punto il procuratore di Brunswick viene allontanato immediatamente perché aveva messo in libertà i tre responsabili, i due più il vicino di casa che aveva fatto un po' da palo, e viene allontanato e il nuovo sostituto procuratore pensa bene di cogliere questo clamore della vicenda per dare un segnale. Tenete presente che in Georgia poi ci sono anche modificazioni di legge che riguardano poi questa vicenda. Una che ho trovato assolutamente assurda è che fino alla vicenda di Ahmad esisteva una regola che si chiamava perché non c'è più, il citizen arrest, cioè qualunque privato cittadino che cogliesse un altro cittadino in flagranza di reato
può arrestarlo
anche senza aver mai fatto un giorno di operatore delle forze dell'ordine, aveva il diritto di arrestarlo. E naturalmente con la vicenda McMichael questa viene abrogata, questa legge, perché si scopre ci sono arrivati un po' tardi, che forse il cittadino che si metteva in testa di arrestare il suo concittadino potesse essere mosso da pregiudizi razziali o da altri tipi di pregiudizi.
Certo, si arrestavano tra vicini di casa, ecco, dopo aver litigato.
Per cui il procuratore nuovo, insediato pro tempore, fa della vicenda il suo cavallo di battaglia e per prima cosa chiama i federali, perché voi sapete dalle frequentazioni televisive che
c'è
i federali hanno,
di Stato,
hanno una competenza, certo, su crimini particolari, su rapimenti ad esempio, non soltanto su, e hanno una competenza particolare sui crimini dell'odio, cioè quei crimini che vengono spinti, in cui il movente è l'odio, non soltanto razziale ma anche quello religioso, l'odio di genere, eccetera, eccetera. Per cui i nostri due protagonisti, anzi tutti e tre, si prendono l'ergastolo. Ci sono due processi poi quando entrano in ballo ai federali. C'è il processo normale, quello del territorio e della contea, e poi c'è il processo istituito dai federali, dall'FBI. Quindi in primo grado si prendono tutti e tre l'ergastolo, compreso il tizio che era rimasto sul furgoncino, e con la libertà, peraltro, con la possibilità di uscire con la condizionale trascorsi 30 anni, e questa opportunità rimane anche dopo il processo dei federali, che peraltro il processo federale che inizia nel febbraio, si svolge nel febbraio-marzo del 2022, quindi stiamo parlando di l'altro ieri.
Due anni fa, sì. Un anno e tre mesi.
Aggiunge un altro ergastolo, per cui loro continuano a dirsi innocenti, padre e figlio, continuano a dire che loro non hanno ucciso, non hanno colpito sulla base dell'odio razziale, ma tant'è, due ergastoli da...
Spiazze, come dice qualcuno.
Devo dire, rimane sempre questo dubbio, naturalmente, sul fatto che nella vita precedente questa tragedia non erano comunque emersi, segno evidente, secondo me, di un razzismo strisciante che non era apparso in maniera così clamorosa, ma che tutto sommato avvelenava le menti di queste persone.
Picozzi, grazie per la storia di oggi.
Contemporanea, nulla, amara, ma molto interessante.
Grazie, cari.
Ci vediamo martedì prossimo.
Alla prossima.
Ciao, Max.
Ciao.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.